Luca 19 da 11 a 27. Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, Gesù disse ancora una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque: un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati 10 dei suoi servi, consegnò loro 10 monete d'oro, dicendo: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro alcuni messaggeri a dire: non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare i servi ai quali aveva consegnato il denaro per vedere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate altre 10. Gli disse: bene, servo buono. Poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra 10 città. Poi si presentò il secondo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate altre 5. Anche a questo disse: tu pure sarai a capo di 5 città. Venne poi anche l'altro e disse: Signore, ecco la tua moneta d'oro, che ho tenuta nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo e prendi quello che non hai messo in deposito. Mieti quello che non hai seminato. Gli rispose: dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi. Disse poi ai presenti: toglieteli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha 10. Gli risposero: Signore, ne ha già 10. Io vi dico: a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici, che non volevano che diventassi loro re, conduceteli qua e uccideteli davanti a me. Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, quali cose? Non ci è detto molto prima San Luca, siamo in casa di Zaccheo. Gesù ha detto: la salvezza è entrata in questa casa. Era successo quel che era successo, che ricordate, la conversione di questo pubblicano, Zaccheo, la distribuzione dei beni ai poveri. Stavano ad ascoltare queste cose. Allora Gesù disse una parabola, ancora mentre sono a tavola. Perché dice una parabola? Perché Gesù si è accorto delle attese di quelli che erano con lui, suoi discepoli, cioè gli apostoli e altri discepoli, altri che facevano il viaggio con lui verso Gerusalemme. E qui dice appunto: poiché era vicino a Gerusalemme, era vicino, siamo a Gerico, Gerico è ancora lontano da Gerusalemme, però è l'ultima tappa, non c'è posto da fermarsi tra Gerico e Gerusalemme. Non ci sono villaggi, quindi è vicino alla città santa. Ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro, ma credevano che dovesse manifestarsi a loro maniera. Pensavano secondo le loro aspettative, e loro sappiamo che attendevano il manifestarsi di un regno terreno, tipo quello di Davide. Quindi Gesù deve correggere questa loro opinione e cerca di correggerla prima della sua passione, perché la loro delusione che avranno non sia del tutto impreparata. Gesù deve far comprendere ciò che avverrà tra poco a Gerusalemme. Ed allora ecco questa parabola, una parabola nella quale egli racconta quello che gli capiterà, che cosa l'attende a Gerusalemme, che cosa succederà. Comincia così la parabola: un uomo di nobile famiglia. Il testo greco direbbe semplicemente un uomo nato bene. A chi pensa Gesù, a questo uomo di nobile famiglia? Cioè non un uomo qualunque, un uomo di stirpe regale, potremmo dire. È lui che è figlio di Davide, che è della tribù di Giuda e della discendenza regale. Un uomo di nobile famiglia, ma lui è di nobile famiglia, è ben nato anche per altri motivi, ben più grandi che non perché è figlio di Davide. Lo spiegherà più avanti quando sarà interrogato a Gerusalemme sul piazzale del Tempio, come lo vedremo tra qualche giorno. Quindi, cominciando questa parabola, Gesù comincia a parlare di se stesso e del suo viaggio, perché dice: quest'uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano. Perché se ne va lontano? Per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Può darsi che Gesù faccia riferimento a una parola che dice il profeta Daniele. Guardando nelle visioni notturne, Daniele 7, i versetti 23, no scusate, 13 e 14, ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile a un figlio di uomo. Giunse fino al vegliazzo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Queste parole che riguardano il suo regno assomigliano a quelle che l'angelo aveva già detto a Maria all'Annunciazione. Il termine figlio dell'uomo è quello che Gesù usa e ha usato tante volte per se stesso. Giunse fino al vegliato, è un viaggio lungo e lontano quindi, e gli diede potere, gli diede il regno. Un uomo partì per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Per noi quindi è chiaro, Gesù si riferisce alle profezie e parla di se stesso in questa parabola. Però usa, o forse fa riferimento anche, a un fatto che era accaduto non molti anni prima. nell'anno 4 avanti Cristo, quindi al tempo della nascita di Gesù, quando è morto il re Erode il Grande, suo figlio Archelao è andato a Roma per farsi dare da Augusto il titolo di re, come suo padre, solo che ormai c'erano i romani e doveva farselo dare. Ma cos'è successo? Che i giudei gli hanno mandato dietro di nascosto una delegazione di 50 persone, 50 giudei, per un'ambasceria all'imperatore. Non volevano assolutamente che questo Archelao, cui conoscevano i metodi brutali, diventasse loro re. E a questi 50 giudei a Roma si sono uniti le migliaia di giudei che c'erano nella città di Roma per ottenere dall'imperatore che non li dessero. Difatti non gli ha dato il titolo di re, ma soltanto di etnarca, tetrarca, visto che era stata diviso in quattro il regno di Erode tra i suoi quattro figli. Comunque, andiamo avanti con la parabola. Cosa fa quest'uomo di nobile famiglia? Chiamati 10 dei suoi servi, anche qui è facile per noi pensare a Gesù, che cosa fa? Tra i suoi discepoli ne sceglie un gruppo, 12. Gesù qui non è proprio preciso nella parabola. Chiamati 10 dei suoi servi, ce ne sono anche altri, consegnò loro 10 monete d'oro. Sembra quasi che al gruppo, alla comunità dei 10, consegna in blocco questa piccola ricchezza. Non è tanto 10 monete d'oro, è solo una piccola parte delle sue ricchezze. Consegnò 10 monete d'oro dicendo: fatele fruttare fino al mio ritorno. La ricchezza che consegna è una ricchezza viva, che porta frutto, come le piante, come qualunque altra cosa. Fatela fruttare fino al mio ritorno. Quindi promette il suo ritorno. Il suo ritorno è sicuro. Fatela fruttare fino al mio ritorno. Questo vuol dire che devono rimanere in attesa, che il rapporto con lui deve continuare, non si rompe con la sua partenza. Anche se allora non c'erano telefonini o altri sistemi per comunicare, il rapporto doveva rimanere vivo. Fatele fruttare fino al mio ritorno. Il rapporto con lui doveva rimanere concreto. I 10 servi potevano vivere continuamente per il loro padrone, per il loro signore, come quando lui era insieme con loro, come quando lo vedevano. Ma i suoi cittadini lo odiavano, i suoi cittadini. Gesù prepara i suoi discepoli all'odio che avranno a Gerusalemme contro di lui. Farisei e scribi, vedremo come non solo lo odiavano, ma volevano la sua morte. Qui nella parabola i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro alcuni messaggeri a dire: non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Qui è chiara l'allusione a quello che era successo 30 anni prima, e questo fatto quindi serve anche a Gesù per rendere più plausibile il suo racconto e per attirare maggiormente l'attenzione di quelli che lo stavano ad ascoltare. I discepoli a Gerusalemme cosa devono aspettarsi, quindi? Non la gloria. Credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Sì, ma in che modo? Non al modo che pensavano loro. A Gerusalemme cosa devono aspettarsi? Dopo aver ricevuto il titolo di re, non è più la storia di Erode, di Archelao, quest'uomo della parabola lo riceve il titolo di re, dopo aver ricevuto il titolo di re. Se noi veniamo alla vicenda di Gesù, quando è che egli riceve il titolo di re? Lo riceve alla sua morte, ma il regno lo riceve alla sua glorificazione, quando Pietro, dopo la Pentecoste, nel giorno di Pentecoste, predica a tutti quelli che si radunano davanti alla casa, cosa dice? Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Quindi Gesù ha ricevuto da Dio il titolo di Signore e Cristo, quindi il titolo regale per eccellenza, lo ha ricevuto da Dio il giorno della sua morte e risurrezione e ascensione al cielo. Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò. Che cosa fa? Prima di tutto fece chiamare i servi ai quali aveva consegnato il denaro, quindi quei 10. Che cosa vuol fare? Per vedere quanto ciascuno avesse guadagnato. Vuol vedere come si sono comportati durante la sua assenza. Praticamente, sono stati suoi servi o hanno fatto quel che volevano. E allora deve vedere concretamente, non in base a quello che loro dicevano, alle parole, ma ai fatti, vuol dire i fatti. E i fatti quali possono essere? Quanto ciascuno avesse guadagnato con quelle monete che aveva consegnato. Prima sembrava che le avesse consegnate tutte 10 a tutti e 10, a lavorare in gruppo. Ma qui adesso vuol vedere quanto ciascuno, uno per uno, cosa è successo. Li fece chiamare. Ci sono ancora questi servi. Si presentò il primo. Non si presentò uno qualunque per primo. Si presentò il primo. Quindi c'è una gerarchia dentro il gruppo dei 10, com'era la gerarchia dei discepoli di Gesù. Gesù a uno, prima di andarsene del tutto, cosa aveva detto? Mi ami tu? E gli aveva affidato il compito. Quello era il primo, l'ha chiamato per primo, e ha sempre nominato il primo. Anche qui si presentò il primo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate altre 10. Che bello. Non attribuisce il merito a se stesso. Non dice che io sono stato bravo. Non mette davanti il proprio lavoro. Io ho guadagnato. No. La tua moneta d'oro ne ha fruttate altre 10. È la moneta che porta frutto, è la moneta una realtà viva. Come dicesse, mi hai dato qualcosa che faceva da sé. Cosa possiamo pensare noi ai servi a cui Gesù, andandosene, ha consegnato le sue ricchezze? Qual è la ricchezza così viva che lavora da sé? È la sua parola. È una parola che porta frutto. In un'altra parabola Gesù aveva detto: dove il 100, dove il 60, dove il 30. È la parola che porta frutto. La ricchezza ricevuta dai discepoli. Bene, servo buono. Gesù è con te? No. Il padrone che ritorna, chiamato Signore dal servo, è contento, bene. Lui è contento, è felice dell'esito, o meglio, del fatto che questo servo è rimasto suo servo. Bene, servo buono. Non solo è contento, ma loda il servo, gli dà un titolo che è il più grande titolo che potrebbe, che si può dare, addirittura un titolo divino, perché un'altra volta Gesù aveva detto: Dio solo è buono. Bene, servo buono. Poiché ti sei mostrato fedele nel poco, certo la moneta che aveva dato d'oro era poco. La traduzione letterale direbbe una mina, e una mina non era sto granché. Non so se era il valore di 30 denari, appena, quindi non era granché. Sei stato fedele nel poco. Un altro titolo, un'altra lode questo Signore dà al servo, fedele, fedele. Anche questo è un titolo tipico di Dio. Dio è fedele. Il popolo di Israele è sempre stato rimproverato per la infedeltà, mentre Dio è stato sempre, si è sempre fatto conoscere come il Dio fedele. Quindi questo servo è proprio un servo speciale, buono e fedele, merita i titoli di Dio. Ricevi il potere sopra 10 città. Questo padrone, Signore, non gli prende le 10 monete d'oro guadagnate con l'unica che aveva ricevuto, gliele lascia. E in più non gli dà un premio, ma gli dà una responsabilità. Una responsabilità grossa. Ricevi il potere sopra 10 città. Una città per ogni moneta guadagnata. Quindi una grande responsabilità. Una partecipazione al suo regno, visto che lui è re, partecipa alla sua regalità. Riceve il potere su 10 città. Il denaro quel padrone non lo adopera, quindi gli resta. Lo sapremo anche dopo, nella stessa parabola, quelli che rispondono dopo diranno: Signore, ne ha già 10, vuol dire che gliela ha lasciata. Quindi questo padrone è proprio un padrone disinteressato al massimo. Non voleva che lavorassero per lui, che lavorassero, sì, pensando a lui, ma gli lascia tutto. Poi si presentò il secondo e disse: Signore, la tua moneta ne ha fruttate altre 5. È la stessa, un po' di meno il guadagno, ma lo stesso, la tua moneta ne ha fruttate. Anche lui attribuisce l'esito del suo lavoro non a se stesso, ma a quanto aveva ricevuto dal suo Signore. Anche a questo disse: tu pure sarai a capo. A questo il padrone non fa elogi particolari, però dà anche a lui responsabilità. Lo ha ritenuto fedele, lo ha ritenuto servo buono, anche senza dirglielo. Non è con lode il suo il giudizio che viene dato a lui, però gli viene data responsabilità. Anche lui partecipa della regalità del suo Signore. Venne poi anche l'altro. Qui San Luca ne tira in campo solo 3 dei servi, come erano 3 nella parabola raccontata, nella parabola simile a questa raccontata da Matteo. Chissà, forse Luca si era dimenticato, oppure dice basta che siano 3. Non dice il terzo, difatti, ma l'altro. Cosa vuol dire l'altro? Il diverso. Colui che si è comportato in modo diverso. Colui che non ha avuto, durante il tempo dell'assenza del padrone, non ha mantenuto il rapporto vivo con lui. È vissuto in modo diverso. Venne anche l'altro e disse: Signore, ecco la tua moneta d'oro che ho tenuta nascosta in un fazzoletto. L'ho tenuta lì. Non ho fatto niente. L'ho lasciata in disparte. Vuol dire che se, come dicevano gli altri 2, è la moneta d'oro da sé che porta frutto, però non da sé, senza la collaborazione dell'uomo, del servo. Questo l'ha tenuta nel fazzoletto e quindi è rimasta sola questa moneta d'oro. Che rapporto ha avuto questo altro qui? Avevo paura di te. Quindi questo ha mantenuto verso il suo Signore un rapporto non di amore, ma di paura. Perché la paura esclude l'amore, come dice San Giovanni nella sua lettera: l'amore scaccia il timore. Questo ha avuto paura. E dalla paura cosa è nato? È nato il giudizio, è nata l'accusa verso il suo Signore. Avevo paura di te, che sei un uomo severo e prendi quello che non hai messo in deposito, mieti quello che non hai seminato. Giudizio e accusa verso il suo Signore che nascono dalla paura. La mancanza di amore. Cosa ha fatto questa mancanza di amore, questa paura? Han fatto sì che questo servo non si impegnasse per il suo Signore, proprio niente. Non ha lavorato per lui, ha pensato solo a sé. Per lui il Signore ha un rimprovero deciso, sicuro. Non ha bisogno di pensarci su. Dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. addirittura malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, eccetera. Perché allora non hai consegnato, non hai fatto almeno il minimo? Dato a una banca avrei avuto gli interessi. Toglietegli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha 10. Lo rimprovera, ma non gli dà un castigo. Lo lascia però senza responsabilità. Vede che non merita fiducia, non gli si può affidare niente, quindi questo servo rimane senza responsabilità, anche se non riceve castigo. Noi possiamo chiederci a chi pensava Gesù. Chi è che mantiene con lui, o meglio, con Dio, un rapporto di paura? È facile, era facile capirlo. Gli ebrei non volevano, non facevano nulla, ma di Dio avevano paura perché lo vedevano un uomo severo, cioè un uomo, lo vedevano severo, le leggi, osservarle al minimo. Il rapporto di amore non entrava, almeno una certa categoria di persone, di quelli che sembravano poi i più osservanti, come i farisei. Era un rapporto con Dio dominato dalla paura. Toglietevi la moneta d'oro, quella cosa nuova che il padrone consegna alla sua partenza, non viene lasciata nelle loro mani. In un'altra parabola Gesù dirà, un po' più avanti, vedremo tra qualche giorno, il regno sarà tolto a voi e dato ad altri. Toglietevi la moneta d'oro. Non la toglie lui, toglietevi, sono i suoi servi che lo faranno. Nel pensiero di Gesù siamo già in ambito ecclesiale, dove chi fa le sue cose sono i suoi servi, i suoi discepoli, gli apostoli. Sono i suoi che tolgono la moneta d'oro, datela a colui che ne ha 10, a chi ha mostrato la fedeltà e l'amore più grande. Gli risposero: Signore, ne ha già 10. Meraviglia da parte degli altri, ma quello che ne ha 10 non l'adopera per sé, non ne fa strumento di egoismo. Lui è capace di pensare al suo Signore e di lavorare per Lui. Io vi dico, qui la parabola si interrompe, riprende dopo, ma qui si interrompe, io vi dico, qui è parola di Gesù, non più del padrone della parabola. A chi ha sarà dato. Quasi misteriosa questa frase. Noi possiamo completarla. A chi ha che cosa? A chi ha monete? A chi ha quella moneta lì? A chi ha la parola di Gesù? A chi ha l'amore per Gesù? A chi ha fedeltà? Sarà data maggior fiducia, sarà data maggior responsabilità. A chi ha dimostrato impegno, sarà dato maggior responsabilità ancora. Invece, a chi non ha dimostrato fedeltà, a chi non ha amore per Gesù. Sarà tolto anche quello che ha. A chi sta pensando Gesù? Prima a chi ha, sarà dato, stava pensando ai suoi discepoli, probabilmente, che hanno amore per lui. Sarà dato il regno di Dio. A chi non ha amore per Gesù, li vedremo dopo a Gerusalemme. Saranno i farisei, saranno i capi, saranno gli scribi. Non hanno amore per lui, non hanno fedeltà a Dio. Sarà tolto anche quello che ha. Che cos'è che hanno quelli? Hanno la partecipazione al popolo, sono del popolo di Israele, sono ebrei, hanno l'appartenenza al popolo, alle promesse, a loro sarà tolto il regno di Dio dalle loro mani. A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E adesso ritorna, Gesù conclude la parabola. Aveva parlato prima di alcuni dei cittadini che lo odiavano e che gli mandarono dietro i messaggeri a dire: non vogliamo che venga a regnare su di noi, come nella storia di Archelao, 30 anni prima, 35. Che fine hanno fatto quelli, quei 50, che sono andati a Roma? E quei miei nemici, che non volevano che diventassi loro re? Archelao cosa ha fatto quando è tornato col titolo di tetrarca, rabbioso, che non era più, che non era re? Ha fatto ammazzare tutti i mandanti. Si è comportato come si comportava lui, come suo padre, da cui aveva imparato. Quelli che non volevano che diventassi loro re, conduceteli qua e uccideteli davanti a me. La parabola termina come quella storia. Cosa vuol dire per noi? Che Gesù vuole la morte? No, Gesù racconta quello che è veramente successo 40 anni dopo. La città è stata distrutta e i capi e tanti della città uccisi. Si rifiuta Gesù, rimane fuori dal regno, la loro situazione è grave. Non è indifferente accoglierlo o non accoglierlo, accettare la sua regalità, la sua signoria o non accettarla. Non è cosa da niente, è questione di vita o di morte. Accogliere, servire Gesù, impegnarsi per lui, essergli fedele, è vita eterna, è entrare nel regno. Esserli infedeli è morte, è restare fuori. La questione è seria. Quindi con questa parabola Gesù parla, prepara i discepoli a quello che succederà a Gerusalemme, ma li aiuta anche con questa finale a decidersi per lui nonostante tutto, a non aver paura dell'odio che vedranno sul volto e nelle parole di quelli che Gesù incontrerà nella città santa, dove si sospettavano chissà che anche da parte dei cittadini, e invece non troveranno che il rifiuto, almeno da parte dei capi. Siamo d'accordo, Gesù Cristo.